Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities around.
Buonasera a tutte e a tutti e bentornate e bentornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. Allora, oggi parliamo di un tema che riguarda la scuola, ma ahimè riguarda anche il futuro di tutti noi. Parliamo di dispersione scolastica. È un'espressione che indica sostanzialmente il fenomeno per cui tanti ragazze e ragazzi abbandonano la scuola prima di aver conseguito il diploma o di aver conseguito una qualifica professionale.
E non si tratta solo di chi lascia i banchi prematuramente, anche chi resta ma non riesce a raggiungere competenze di base adeguate fa parte della cosiddetta dispersione implicita. Secondo gli ultimi dati Istat del 2023, in Italia il tasso di abbandono scolastico precoce è ben del 10,5%, una cifra ancora superiore purtroppo alla media europea, e il divario territoriale è molto forte. Nelle regioni del sud e nelle isole come Sicilia e Sardegna la dispersione raggiunge punte del 17%, più del doppio rispetto ad alcune regioni del nord.
Però in realtà il Ministero dell'Istruzione ci segnala un piccolissimo miglioramento. Sembra che nel 2024 la percentuale sia scesa intorno al 9,8%, che è sempre altissima, e siamo ancora però un pochino distanti dall'obiettivo europeo di ridurla entro il 2030 sotto il 9%, però la strada è decisamente molto lunga. E anche perché noi stiamo parlando di numeri, però dobbiamo ricordare che dietro questi numeri ci sono storie di ragazzi che si sentono esclusi, di famiglie in difficoltà, di territori privi di opportunità e di scuole che faticano, e noi lo sappiamo bene, a trattenere i più fragili. Le cause sono ovviamente tante, ne parleremo con i nostri ospiti. Pensiamo a il disagio sociale dilagante, la mancanza di motivazione, la fragilità emotiva, la povertà educativa, però anche una scuola che a volte fatica a parlare il linguaggio dei suoi studenti.
Ne parliamo con i nostri esperti di educazione per cercare di mettere a fuoco il problema e per capire quali sono le risposte, le possibili risposte a questo problema. Avremo con noi Gabriel Rognoni, coordinatore di un centro diurno di Milano, e Simona Dalò, pedagogista e segretaria generale dell'associazione Sicomoro, che porta avanti a Milano un progetto molto importante, la scuola della seconda opportunità. Nell'ultima parte della puntata faremo un approfondimento su un altro fenomeno dilagante e inquietante, che è quello degli hikikomori, e ascolteremo il punto di vista del dottor Antonio Piotti, che è uno psicologo psicoterapeuta esperto anche di questo tipo di problema.
E come ci diciamo sempre, insomma, di questo fenomeno era un po', no? Che volevamo parlarne,
sì,
perché è un fenomeno importante e effettivamente molto, molto ampio.
Sì, è molto anche subdolo, perché si nasconde dietro altre facciate, in realtà è una...
Sì, e poi spesso forse si parla più di ritiro sociale nella scuola superiore, ma in realtà ne si inizia
molto prima,
molto, prima,
sì,
molto presto. Allora, sentiamo il nostro primo ospite, che è Gabriel Rognoni. È un educatore e collabora con un ente del terzo settore del territorio milanese in cui è responsabile dei servizi diurni. Gabriel, sei con noi?
Sì, buonasera.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Allora, buonasera. Gabriel, ci diamo del tu, perché tra educatore e insegnanti funziona così.
Volentieri.
Lo spieghiamo agli ascoltatori e ascoltatrici. Ascolta, volevamo chiederti, tu nel tuo lavoro hai a che fare con tante problematiche che riguardano l'adolescenza, e tra queste rientra anche la dispersione scolastica. Che idea,
sì,
ti sei fatto del... Ti faccio una domanda divisa in tre. Allora, che idea ti sei fatto del fenomeno? Quali sono i ragazzi che ne sono toccati, se riesci a fare, come dire, una casistica, a darci una casistica o indicarci delle caratteristiche e quali possono esserne le cause.
Ok.
Lo so.
Allora, premesso che è una tematica che ha mille sfaccettature, quindi adesso ovviamente io porterò il mio punto di vista, ma anche per questioni di sintesi è possibile che trascuri degli aspetti, è molto sfaccettata. Come,
sì, diciamo che noi la incorniciamo per far capire insomma chi ci ascolta, però è evidente che le sfaccettature sono infinite.
Assolutamente. Allora, guarda, partendo da una delle tue domande, quali sono i ragazzi, per quello che è il mio osservatorio, la mia esperienza, vedo molta trasversalità, cioè c'è veramente un'eterogeneità a tutti i livelli dei ragazzi e delle ragazze che sono coinvolti nel fenomeno della dispersione scolastica, quindi non solo un'area più tipicamente di disagio o di famiglie di origini che purtroppo vivono in situazioni socio-economico-abitative di
fragilità,
di difficoltà, sì. Assolutamente. Ma anzi, in particolare negli ultimi anni è una questione che io vedo riguardare molto l'esatto opposto, quindi tendenzialmente ragazzi e ragazze che provengono da famiglie, ma più strumentate non mi piace, comunque che appartengono proprio ad un'altra realtà, quindi che hanno situazioni sia rispetto alla abitative, economiche, ma anche culturali, di totale agio, di apparente
famiglie cosiddette benestanti, quindi ci...
assolutamente quantomeno benestanti. L'idea che mi sono fatto io è molto soggettiva, ma anche per questo aspetto, cioè, nell'ultimo periodo mi è venuto un po' da ribaltare la prospettiva. Io credo che esista innanzitutto un tema di credibilità. Credibilità nostra, credibilità del mondo adulto. Okay. E intendo dire che la mia sensazione è che ci sia una tendenza un po' diffusa, in questo senso sto inevitabilmente generalizzando, perdonatemi, non lo dirò più, ad abbassare oltremodo l'asticella delle richieste o delle aspettative che si hanno nei confronti di questi ragazzi, che non significa trascurare, tralasciare, non valutare tutta una serie di criticità, ma all'interno di queste criticità porre dei paletti, degli aspetti imprescindibili, e secondo me la frequenza scolastica è uno di quelli.
Quindi spingere, tu dici,
sì.
Insistere anche sì. Un po' e non sdraiarsi sulla paura,
sì, di chiedere, di, non dico di pretendere, ma insomma di responsabilizzare anche in questo senso. Tutte queste cose però le puoi fare solo nel momento in cui sei credibile come rete adulta. Difficile pretendere o richiedere se non hai e se non percepisci su te stesso quel tipo di credibilità. Prima facevi riferimento al tema del ritiro sociale.
Sì, sì.
Ultimamente a me è capitato di valutare un'inversione di fattori, cioè ritiro sociale, quindi anche chiama in causa anche la dispersione scolastica.
Sì.
Io sono convinto, nella mia esperienza, anche che sia possibile invertire i fattori, cioè presidiare, ripartire dall'importanza della scuola e del frequentare la scuola, e non solo e non tanto in questo caso da un punto di vista didattico, come un possibile antidoto proprio al ritiro.
Quindi
sociale,
la scuola può essere un presidio reale,
sì,
no? Quando si parla,
sì,
di scuole aperte.
Esatto. Per me, ho provato a guardare la questione della dispersione scolastica non come un fenomeno in sé, ok, ma come una ricaduta, è un dato, è una questione molto allarmante, ma non è scissa da altro, è una delle ricadute su un modo che in questo momento abbiamo di percepire, secondo me, a volte anche la popolazione giovanile.
Ma
io credo che si debba... No, scusa,
Scusa,
dimmi.
prego, continua, poi ti faccio una domanda. Vado con la domanda.
Io so che
Sì,
sì, so,
ho interrotto un
no, ce
flusso.
l'avevo, stavo. No, 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 assolutamente. Credo che sia importante, ma cioè, andare a scuola non è un aspetto opzionale. A volte io ho la sensazione che passi questo, che ci sia un eccesso di tolleranza rispetto a questo dato. Posta così sembra che viceversa si debba essere intolleranti e non considerare tutta una serie di difficoltà. Ma riponiamolo al centro, cioè sentiamo innanzitutto noi che quella cosa lì, quella fatica lì, loro possono farla, sono in
Certo.
grado di farla con tutto il sostegno del mondo, no? Abbassare l'asticella, secondo me, a volte è tranquillizzante più per noi. Siamo noi disorientati, siamo noi che ci percepiamo poco credibili. Ti abbasso il livello della richiesta. No, io sono con te in questa cosa qua, l'asticella. Sempre con una modulazione, evidentemente, sempre considerando tutte
Ma
la
quella cosa
teniamo.
alta, quella cosa la devi fare.
Sì, ripartiamo da quello. È una delle fatiche che io credo sia importante attraversare, riconoscere a loro, attraversarla con loro, fare percepire che ci sei, ma non smobilitare, non smobilitare. Non so
No, è chiaro,
se
certo. Gabriel,
Secondo me questa è una. Sì.
ciao. Allora, abbiamo un ascoltatore che si chiama
Sì.
Renato che dice, si aggancia a quello che dicevi tu in apertura, ci dice i figli dei benestanti hanno il paracadute e il sostegno della famiglia per vivere, i figli degli ultimi possono solo fare gli schiavi. Cosa dici?
Rispetto ad alcune variabili è sicuramente vero, credo che si riferisca alle prospettive, alla sostenibilità economica, è un aspetto importante. Dopodiché, nella mia esperienza, e ripeto, io non faccio il sociologo, quindi mi baso su un osservatorio che è quello legato soprattutto al contesto milanese. Questa è un'altra variabile, no? Per esempio,
Eh
io
sì.
evidentemente mi focalizzo su quello, e dopodiché le ricadute, ma per alcuni versi drammatiche, invece sono trasversali e prescindono dal dato economico, perché nel momento in cui subentra la mancanza di progettualità, la mancanza di prospettiva, cioè le questioni, le altre questioni rimangono a prescindere dall'aspetto economico, che pure è uno degli aspetti. Però è impressionante nella mia esperienza quanti disastri ho visto negli ultimi anni legati proprio a nuclei che non hanno il problema della sostenibilità economica. Recentemente ripensavo a una cosa, se posso aggiungere,
Certo.
legata a quello che dicevo prima. Ormai ho un'anagrafica importante, purtroppo, e è tanti anni che faccio questo lavoro e non mi è mai successo, almeno a memoria, di rivedere che un ragazzo venisse a ringraziarmi anni dopo, lo incrociassi per essere stato buono, tollerante a non insistere su un determinato aspetto, incluso l'importanza di andare a scuola. Mentre mi è accaduto molto spesso, anche recentemente, l'esatto contrario, di rincrociare ragazzi o di ragazzi che mi venissero a trovare per dirmi innanzitutto quanto poco popolare, per usare un eufemismo, fosse ai loro occhi ai tempi in cui avevamo questa frequentazione, ma ringraziandomi al tempo stesso per aver tenuto botta, per averli in qualche modo spinti, obbligati, essere apparso anche intollerante, appunto molto poco popolare su alcuni paletti di cornice imprescindibile.
Ma quindi
Cioè,
puoi
i
dirci nel
mentiti.
concreto, scusa se siamo un po' pragmatiche, ma quindi nel concreto puoi dirci brevemente, se, insomma, sinteticamente, in che cosa consiste il tuo intervento e quello degli operatori che lavorano con te proprio per fronteggiare il ritiro da scuola?
Rispetto a questo, no?
Sì.
Rispetto a questa tematica. È proprio essere all'interno di una rete di soggetti, perché poi secondo me è molto importante che arrivi un messaggio univoco,
Quindi
cioè
fare
la questione non
rete?
viene. Sì, assolutamente, e con una posizione coesa, non di intolleranza, non di muro contro muro, ma devono percepire che non c'è, non è una questione che viene soggettivizzata, è un rimando, una rete, uno dei soggetti di una rete credibile che lo sostiene, che lo comprende, che legittima questa fatica, questa difficoltà, uso degli eufemismi. E che l'attraversa con lui, ma che al tempo stesso da lì riparte. La facciamo insieme questa fatica e ci siamo,
Però la
ma
facciamo.
Sì,
è lui
supporto e anche stimolo all'azione.
esattamente. Sia con dei rimandi che con delle azioni concrete. C'è da, ovviamente adesso inevitabilmente banalizzo perché poi ogni situazione è differente. C'è da accompagnarti a scuola un giorno e prima facciamo colazione insieme. Volentieri, ma il dubbio è ti ci accompagno e facciamo colazione. Non è in dubbio, che non vuol dire in intolleranza, ma con la massima accoglienza possibile, il fatto che io creda che tu questa cosa qua la puoi fare, la puoi riprendere a fare. Ok, magari con tutte le gradualità, le delicatezze, le specifiche
Nel tuo caso
del caso.
personale, certo, però insieme lo facciamo. Gabriel, ti
Sì, non ti
dobbiamo.
restituisco,
Sì,
mi lascio,
scusa,
ciao.
scusa, ti
No, no.
dobbiamo salutare, siamo sempre coi tempi un po' stretti. Grazie, è stato davvero molto interessante quanto ci hai raccontato. Grazie mille.
Grazie, buon
Grazie
lavoro.
Ciao, ciao.
a voi. Anche a
Grazie,
voi. Ciao,
grazie.
ciao, ciao.
Allora, abbiamo appena sentito Gabriel Rognone, educatore, stiamo parlando per chi si è sintonizzato adesso di dispersione scolastica e magari ripetiamo anche i numeri di contatto. Allora, per la diretta 02 33 001 001, 331 62 14013 per i messaggi e per le mail diretta chiocciola popolarenetwork.it. E adesso ci ascoltiamo come se state sentendo Creep dei Radiohead.
Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Eccoci di nuovo a Fuori Registro, stiamo parlando di dispersione scolastica e ora introduciamo il nostro secondo ospite. Come vi abbiamo anticipato, ci parlerà di un progetto molto importante che è la Scuola della Seconda Opportunità, Sicomoro Eye Care, un progetto nato dalla collaborazione fra privato e sociale pubblico, il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Territoriale, che offre ai ragazzi e alle ragazze a rischio di dispersione scolastica la possibilità di completare la scuola dal primo ciclo per affacciarsi verso la costruzione di un progetto professionale e di vita.
Beh, fondamentale direi avere una scuola della seconda opportunità ed è con noi la dottoressa Simona Dalò, pedagogista e segretaria generale della Fondazione Sicomoro. Buonasera, dottoressa Dalò, è con noi? Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, andiamo subito sul concreto perché ci sembra davvero fondamentale raccontare il vostro progetto. Come funziona il progetto della scuola della seconda opportunità?
Allora, la Scuola della Seconda Opportunità nasce ormai più di 20 anni fa in un quartiere popolare della città di Milano, a Gratosoglio in particolare, diciamo, su iniziativa di padre Eugenio Brambilla, che è un padre barnabita che allora era parroco della parrocchia del Gratosoglio e che incontrava diversi ragazzi che durante la giornata, soprattutto nella fascia mattutina, erano in strada o insomma in giro e non erano a scuola. Quindi decide di radunare questi ragazzi all'interno della parrocchia e di cominciare a fare scuola con dei volontari, con insomma, degli amici che in qualche modo radunavano i ragazzi e diciamo, al compimento poi di un anno di lavoro, di 10 mesi di lavoro, venivano poi presentati come privatisti e di fatto si presentavano proprio per sostenere l'esame di terza media. Questo progetto poi appunto diventa un progetto più strutturato e sostanzialmente negli anni si struttura proprio, come avete ben detto voi, come un progetto che noi amiamo chiamare di welfare mix. Come già prima il mio collega Gabrio diceva, si è cercato di fare rete e quindi di coinvolgere il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Territoriale. Come funziona? Noi in questo momento siamo su due quartieri, abbiamo tre aule, due aule
Ma tre
a
aule, mi scusi,
Gratosoglio.
tre aule all'interno di un edificio scolastico o
Sì, due
all'esterno?
aule
Ok.
all'interno di un edificio scolastico che è la scuola Arcadia di Gratosoglio
Sì.
e un'aula all'interno dell'edificio scolastico di Via Quarenghi che è la scuola Riccardo Massa. I ragazzi arrivano da diverse scuole limitrofe, istituti comprensivi limitrofi e sostanzialmente noi li accogliamo e con loro lavoriamo per l'anno, diciamo, della terza media, quindi da settembre a giugno. Lavoriamo insieme ai docenti che vengono distaccati dall'ufficio scolastico territoriale, quindi abbiamo dei docenti che sono i docenti che insegnano le materie classiche della scuola
Sì.
tradizionale e in più abbiamo un'equipe educativa composta da educatori, coordinatore pedagogico e psicologa che insieme ai docenti lavorano con i ragazzi. La particolarità è che questi ragazzi che vengono segnalati dalle scuole e vengono di fatto coinvolti dalla scuola stessa inizialmente con appunto il consiglio di classe propone alla famiglia e al ragazzo o alla ragazza questa opportunità, vengono poi inseriti in una delle nostre tre classi e con noi lavorano chiaramente con una modalità un po' diversa dalla scuola
Ecco,
tradizionale,
infatti
pur
volevo.
facendo scuola.
Sì, sì.
Quindi noi abbiamo delle classi molto piccole. Quindi abbiamo delle classi di 10, massimo 12 ragazzi per classe. Abbiamo una didattica che di fatto è una didattica tradizionale perché di fatto poi i ragazzi debbono affrontare l'esame di terza media e si iscriveranno poi in una scuola superiore. Però
È un po' meno
è,
frontale,
come dire,
forse, di quella
sì,
che
è un
la
problema
scuola, diciamo,
frontale, è
tradizionale.
sicuramente sempre accompagnata da un lavoro educativo perché l'educatore è sempre all'interno della classe durante le lezioni e quindi
Quindi la
soprattutto grazie al fatto
differenza,
che.
scusi, la fermo un secondo per far capire bene
Prego.
agli ascoltatori, quindi è insieme al docente curricolare, mettiamola così, c'è sempre un
Sì?
educatore, giusto?
C'è sempre un educatore,
Ok.
esatto, un
Con classi
educatore che poi
molto
fa
piccole,
riferimento
giusto?
con
Pochi
classi molto
ragazzi,
piccole.
ok.
Esatto, un educatore che poi fa sempre riferimento ad un'equipe educativa con un consiglio di classe che si confronta quotidianamente,
Certo.
sia a livello didattico, ma anche e soprattutto a livello educativo e pedagogico. Un'altra particolarità è che noi non abbiamo libri, quindi libri di testo non ci sono, c'è un quaderno didattico che i ragazzi costruiscono, i ragazzi e le ragazze costruiscono quotidianamente durante le lezioni. lezioni ed è il quaderno didattico del loro sapere, quindi loro costruiscono il loro sapere proprio anche proprio materialmente, cioè scrivono molto nel loro quaderno e in qualche modo è quello poi il diciamo lo strumento con cui loro poi affronteranno l'esame di terza media. I ragazzi con cui lavoriamo sono ragazzi che appunto, come avete ben detto voi, fanno parte di questo folto gruppo di persone che purtroppo ha abbandonato la scuola, quindi o è in dispersione implicita, esplicita o in dispersione implicita. E quindi di fatto o non vanno più a scuola o alle spalle hanno diversi insuccessi scolastici o hanno assenze prolungate oppure appunto non raggiungono il livello minimo di istruzione che li può portare poi a affrontare anche i gradi di scuola superiore.
Sì, una curiosità da insegnante proprio. Allora, abbiamo capito che sono ragazzi appunto che stanno, mettiamola così, in dispersione scolastica implicita o esplicita, ma il primo aggancio, cioè immagino il consiglio di classe vi chiama, il consiglio di classe della scuola d'origine, chiama così, vi chiama e vi propone di recuperare, adesso la faccio molto facile e forse un po' semplicistica, alcuni ragazzi. Il passaggio successivo qual è? Cioè mi chiedo, le famiglie di questi ragazzi che non vanno più a scuola, vengono poi contattate anche da voi? È il consiglio di classe della scuola d'origine che dà i vostri contatti proprio concretamente?
Allora, questa è una domanda molto, molto importante, perché di fatto mette in luce quello che poi è il lavoro che noi facciamo con le scuole di origine. Allora, il lavoro con le scuole di origine è fondamentale, perché di fatto l'idea è proprio quella di riscolarizzare i ragazzi e quindi il ragazzo rimane sempre parte di quella scuola e quindi non viene di fatto come dire, effettivamente studia da noi e tutti i giorni si recherà presso la sede della sua scuola della seconda opportunità. Però noi abbiamo una continua comunicazione, siamo sempre in rete con la scuola di provenienza, tanto è vero che il ragazzo rimane iscritto nella sua scuola poi torna a fare l'esame di terza media, sia gli invalsi che le dà esame di terza media presso la sua scuola, e in più noi abbiamo dei momenti durante l'anno in cui noi coinvolgiamo il consiglio di classe, diciamo di provenienza dell'alunno e dell'alunna, e i docenti e anche i dirigenti delle scuole vengono presso di noi. Per esempio adesso abbiamo fatto nel mese di ottobre, abbiamo fatto l'inaugurazione della scuola e c'erano anche tutti i loro insegnanti, i dirigenti delle scuole, in modo tale che il ragazzo in qualche modo capisca che quello che sta facendo non è staccato, e c'è una rete intorno. La prima proposta viene fatta sicuramente dalla scuola alla famiglia e al ragazzo, dopodiché noi incontriamo i ragazzi solitamente nel mese di giugno e di luglio per creare il gruppo dell'anno scolastico successivo. Quindi li incontriamo, facciamo dei colloqui, capiamo se effettivamente il ragazzo in qualche modo è interessato a riprendere una frequenza, perché chiaramente per noi la frequenza è una delle cose più importanti, la frequenza, la puntualità, il presentarsi a scuola in un certo modo, il seguire le lezioni in un certo modo. È chiaro che da noi è tutto un po' più facilitato proprio perché questi gruppi piccoli, il rapporto che è comunque sempre un rapporto con la classe, però è sempre anche un rapporto in cui c'è un'attenzione specifica al ragazzo che evidentemente in una scuola tradizionale con 24-26 alunni è molto più difficile. Però per noi è molto importante che ci sia un raccordo con la scuola, un raccordo con l'ufficio scolastico territoriale e evidentemente anche un raccordo con il comune. Noi in questo momento siamo parte di questo progetto, grande progetto del PNRR Zero Dispersione, che lavora proprio in modo integrato per l'abbattimento della dispersione scolastica, e noi siamo cofinanziati, oltre a delle risorse proprie che la Fondazione Fondazione Sicomoro mette in campo, però siamo cofinanziati anche dal Comune di Milano, che non potrebbe esistere un progetto
senza degli aiuti così importanti.
Oh. Ma riuscite a monitorare poi i percorsi dei vostri ragazzi quando terminano la scuola media, dopo la licenza media?
Allora, sì, questo è uno dei nostri obiettivi, non è mai semplicissimo. Diciamo che da 20 anni a questa parte sono cambiati anche molto le modalità, per fortuna, quindi ragazzi che hanno frequentato 20-15 anni fa sicuramente adesso sono poco reperibili, mentre oggi attraverso i canali social è più possibile. Ed è proprio di questi ultimi giorni un rapporto che l'Università Bocconi ha steso per noi, dopo una ricerca molto interessante che abbiamo fatto insieme a loro per andare a recuperare i ragazzi e fare proprio un follow up sui ragazzi che di fatto sono usciti dalla nostra scuola.
Sì.
Siamo riusciti a rintracciare 130 ragazzi, hanno risposto a questo questionario una 50 di ragazzi, e il rapporto è molto interessante perché di fatto, come dire, c'è una corrispondenza tra poi il successo scolastico che i ragazzi ottengono e poi, come dire, le biografie della vita che in qualche modo si dipanano dopo la scuola media, no? Quindi
sì,
c'è comunque una percentuale sufficientemente alta di ragazzi che hanno raggiunto poi un diploma di scuola superiore, di tecnico, piuttosto che di istituto professionale, ragazzi che hanno trovato lavoro, ragazzi che hanno comunque la loro famiglia, insomma, ecco, la loro vita.
E quindi, comunque almeno la scuola dell'obbligo l'hanno portata a termine, e questo mi sembra…
Sicuramente, no? La scuola dell'obbligo l'hanno portata a termine. Noi abbiamo una buona percentuale, un'alta percentuale di successo, il 90% dei ragazzi che sostiene l'esame di terza media dopo aver frequentato l'anno di scuola della seconda opportunità raggiunge il diploma, quindi insomma la percentuale è piuttosto alta.
Bene,
e poi c'è proprio anche un ok.
No, ancora un 30 secondi ce li abbiamo.
Era un bene generale.
Era un bene generale, no, niente, ecco, diciamo che il rapporto, come prima sosteneva anche Gabriel, il rapporto con i ragazzi è un rapporto assolutamente necessario e soprattutto è un rapporto molto quotidiano. Noi non abbassiamo il livello della richiesta, proprio perché noi facciamo scuola tutti i giorni, 5 ore con le materie.
Direi che con un gruppo piccolo si può tranquillamente alzare.
Esatto, è quello che diciamo sempre ai ragazzi, diciamo guardate che qui è un po' più difficile nascondersi con testa bassa, cappellino in testa, perché come dire siete in 10 e quindi prima o dopo in 5 ore qualcuno vi chiama, quindi addirittura forse è molto più in qualche modo coinvolgente per loro, e che sono chiamati a dare comunque conto del loro impegno e del loro studio.
E poi magari
sono molto d'accordo sul ripartiamo dalla scuola.
Certo,
quindi,
certo. Magari si accorgono anche di essere visti in una situazione.
Sicuramente, certamente, questo è un altro aspetto, cioè il pezzo educativo che noi facciamo è proprio anche, riguarda non solo la loro permanenza a scuola nelle 5 ore, ma poi c'è tutto un lavoro di rete con i servizi per i ragazzi che sono già seguiti dai servizi, piuttosto che con le UOMPIA, piuttosto che con appunto le famiglie, con la scuola di appartenenza, con i doposcuola del territorio.
Certo, sì.
Quindi è un lavoro sicuramente che tende a vedere il ragazzo non solo in quelle 5 ore di scuola, che di fatto è un lavoro che fa anche la scuola, ma
certo,
che per i numeri per noi è sicuramente semplificato.
Esatto. Simona, grazie tantissime, grazie di averci raccontato questo progetto meraviglioso.
Grazie a voi,
grazie.
Buon lavoro.
A presto, arrivederci. Allora,
buonanotte.
Buonanotte. Rete, direi che da quando abbiamo iniziato questa trasmissione
sembra il tema comune un po' quello, fare rete e ripartire dalla scuola, ridare valore, significato alla scuola.
Sì, quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. È chiaro che in questi, come dire, progetti fondamentali, perché se non ci fossero sarebbe un dramma. Però che cosa ci stiamo dicendo? Che bisogna essere insegnanti insieme agli educatori, insieme ai servizi territoriali, servizi
classi,
sociali,
con classi un po' più ridotte,
e guardare bene in faccia chi si è davanti. E si può fare solo se si è, come dire, coesi e se si condivide anche l'obiettivo. Direi che prima di sentire il dottor Piotti per questa nostra seconda parte, ci fermiamo due minuti e ci sentiamo i Casino Royale con Ho combattuto.
C'è una distanza ideale che è necessaria fra resto e me, cercando il neutro in sospensione, nell'equilibrio la soluzione. Contro me stesso ho combattuto al mio fianco. Ho perso il senso, il tempo e il resto, ma ora qui sto cercando. Contro me stesso ho combattuto al mio fianco. Ho perso il senso, il tempo e il resto, ma ora sto rinascendo. Per risalire, riconoscendoci, solo scendendo, tu goccia a goccia vuoi ripulire quell'acqua che vogliamo bere. Contro me stesso ho combattuto al mio fianco. Ho perso il senso, il tempo e il resto, ma ora qui sto cercando. Illuminato della strada, segno il cammino per ritrovarmi presto verso casa.
Cammina insieme, perché da soli direi che non si va da nessuna parte, si combatte insieme e si riparte dalla scuola e si ricostruisce un percorso comune insieme. E dobbiamo fare rete, l'abbiamo già detto. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata, siamo a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola, di dispersione scolastica, con un educatore, Gabriel Rognoni, e una pedagogista che si occupa, che lavora al progetto della scuola della seconda opportunità Sicomoro I Care. Nella seconda parte invece ci focalizziamo su un fenomeno che è un fenomeno molto particolare, ma altrettanto pesante,
insidioso.
Parliamo,
è il fenomeno degli hikikomori. Hikikomori è una parola giapponese, perché le prime avvisaglie di questo fenomeno, che è stato definito anche sindrome, si sono verificate proprio in Giappone alla fine degli anni 90, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa ormai. Hikikomori significa letteralmente stare in disparte, tradotto anche con allontanarsi, e ci si riferisce con questo termine a un gruppo di giovani, anzi direi giovanissimi, perché la fascia d'età va dai 15 ai 21 anni, ma con picchi anche al ribasso, quindi già 11-12 anni, quindi insomma l'età dei vostri, della scuola media, e che si sono ritirati dalla vita sociale, hanno deciso di ritirarsi dalle relazioni sociali, non hanno contatti al di fuori della famiglia per un periodo superiore ai 6 mesi.
Quindi a quel punto li possiamo definire sicomori.
Esatto, in italiano viene tradotto con ritiro sociale acuto, perché in effetti di questo si tratta. Gli sicomori, i ragazzi, le ragazze, soprattutto i ragazzi, poi vedremo, capiremo meglio con il nostro esperto, non lavorano, non partecipano ad alcuna forma di istruzione, nemmeno online, e spesso rimangono chiusi nelle loro case per periodi di tempo molto lunghi, anche anni, senza relazionarsi con nessuno al di fuori dei loro genitori, a volte nemmeno con loro, e hanno completamente, diciamo, devastato il ritmo di sonno e veglia. Quindi dormono di giorno, stanno svegli di notte.
Mangiano alla bisogna.
Mangiano, esatto. E naturalmente la cessazione della frequenza scolastica comporta nella stragrande maggioranza dei casi anche il totale abbandono degli studi. Quindi è una forma di ritiro sociale acuto, e secondo alcuni autori, innanzitutto i ragazzi chicomori hanno chiaramente deciso di disinvestire nella scuola, nelle relazioni, nella crescita.
Anche perché la scuola è relazione con gli altri.
Esattamente, e anche con se stessi, quindi hanno rinunciato al loro stesso futuro. E secondo alcuni autori, tra cui Petropolli, Charmé e Ricci, l'autoreclusione assume il valore simbolico di una nuova modalità di espressione del disagio giovanile, diventando oggetto e mezzo di comunicazione di conflitti, problematiche familiari, scolastiche, sociali e psicologiche.
Sì, allora un qualche numero, perché sono veramente impressionanti. In Giappone si stima che i ritirati in Kikomori potrebbero essere tra i 100.000 e i 320.000, quelli diciamo dichiarati, cioè quelli reclusi in casa da più di 6 mesi, se no il numero aumenta. In Corea del Sud si parla di circa 300.000 ragazzi ritirati, in Cina si ritiene che vi siano 33 milioni di giovani, non parliamo di kikomori, ma parliamo di giovani dipendenti da internet, quindi semi reclusi. Fuori dall'Asia i numeri sono un po' minori, in Europa e negli Stati Uniti. Adesso non siamo qui a fare statistica, però diciamo che in Italia le proiezioni ci parlano di circa 44.000 tra ragazzi e ragazze a livello nazionale, che si possono definire i kikomori, mentre circa 67.000 sarebbero a rischio grave di diventarlo. E prima Sara parlavi di un'età che arriva ai 21 anni, in Europa e in Italia diciamo che l'età più a rischio è quella tra i 15 e i 17 anni, con un'incubazione, l'abbiamo già detto, delle cause, dei comportamenti di autoreclusione, perché di questo alla fine si tratta, poi chiederemo al nostro esperto, già nel periodo della scuola media.
Ne parliamo con Antonio Piotti, che è uno psicologo, psicoterapeuta, studioso di filosofia, è stato anche docente proprio di filosofia alla scuola secondaria di secondo grado, socio del Minotauro e docente dell'alta scuola di formazione del Minotauro per il corso Prevenzione e Trattamento del Rischio Suicidale in Adolescenza. Autore di numerosi libri ed è ormai un esperto, si occupa da anni proprio del fenomeno degli kikomori. Buonasera, dottor Piotti, è con noi?
Buonasera.
Buonasera.
Avete fatto una presentazione molto buona del problema.
Allora, abbiamo studiato. Intanto benvenuto.
Avete studiato.
Esatto.
Sì.
Allora, dottor Piotti, una domanda così subito. Nel descrivere il fenomeno degli kikomori, gli psicologi definiscono, l'abbiamo già detto, questa condizione di autoreclusione una scelta radicale. Ci può spiegare quali sono le situazioni e anche le emozioni che spingono un ragazzo di 15 anni a una tale decisione?
Sì, adesso parlare di scelta è difficile, no? In realtà si tratta anche di movimenti inconsci. Però uno degli elementi fondamentali è, noi l'abbiamo chiamato la fobia dello sguardo, cioè la difficoltà in un campo che è quello della relazione sociale. Qui bisogna essere, come dire, chiari su questo problema. Noi viviamo in un contesto sociale dove l'esibizione del corpo, l'esibizione del sé, il mostrarsi agli altri e ottenere riconoscimento per essersi fatti vedere è un fatto fondamentale. Noi l'abbiamo definito come un campo narcisistico, cioè una struttura nella quale è importante la presentazione del sé, il saperci fare con gli altri, l'essere brillanti, l'essere socievoli.
Avere
Ora,
successo.
questo fa sì che avere successo, certo. Questo fa sì che esistano dei giovani molto brillanti, ma che esista anche una certa percentuale di giovani che questa partita non si sente di giocarla, che si sentono goffi, che si sentono inadeguati, che si vergognano del loro corpo, non tanto del loro corpo fisico, anche del loro corpo fisico, ma soprattutto del loro corpo psichico, cioè del loro senso di goffaggine, dell'inettitudine, di come sono guardati dagli altri, che non entrano bene in relazione con gli altri e per questo vivono l'ingresso in un contesto sociale, come la scuola media, perché tutto comincia, secondo me, verso la fine della seconda media, terza media, per poi manifestarsi apertamente nella prima e nella seconda superiore. E sono ragazzi che non se la sentono di stare con gli altri, che si sentono fuori dal network relazionale della classe, che hanno paura dell'incontro con l'altro sesso, che hanno paura della socializzazione e che quindi preferiscono starsene fuori, no? Preferiscono di no, preferiscono non giocare quella partita, no? C'è il personaggio di un romanzo di Melville che dice proprio preferisco di no. Bartleby, e preferisco non giocare la partita sociale, preferisco chiudermi nella mia stanza e lì mi sento più
E
tranquillo,
nella stanza
lì mi
cosa
sento sicuro.
succede? Nella stanza?
Cosa succede nella stanza? Ecco, succedono tante cose, no? Ma intanto succede che questo soggetto ha un senso di sollievo. Perché la gente non lo guarda, perché lui non è dentro nel confronto sociale. E poi nella stanza si possono fare tante cose. Per esempio, ci si può connettere in rete. In rete si possono fare delle cose bellissime, come per esempio partecipare a dei videogiochi. Ci sono dei videogiochi a cui si può partecipare all'infinito, no? Uno può giocare per ore, in
Ma sì.
eterno praticamente, senza smettere mai. Si possono vedere serie televisive, ascoltare musica, dedicarsi all'approfondimento di tante tematiche.
E quindi c'è una sorta di
E
socializzazione senza sguardo, si può
una
dire così.
socializzazione senza sguardo, esatto, perché è anche giusto dire che questi ragazzi non è che non hanno relazioni sociali, non hanno relazioni sociali col corpo, perché virtualmente ne hanno. Se uno di noi potesse di nascosto filmare un ritirato sociale nella sua stanza di notte mentre lui interagisce, non vedrebbe un ragazzo depresso, triste, isolato, ma vedrebbe uno molto attivo che discute con gli altri, che magari parla in inglese con gente che sta da tutte le parti del mondo e che si fa un sacco di videogiochi virtuali di cui lui è anche esperto, a volte anche molto esperto. E lì recupera tutta una serie di relazioni che fuori dalla stanza non può avere.
A proposito di relazioni, ma il rapporto con la famiglia, con i genitori, come si
Il
collocano?
rapporto con la famiglia è complesso, no? Diciamo che ci sono due reazioni tipiche da parte della famiglia. Potremmo, se usassimo dei paradigmi un po' superati, dire che una è materna e una è paterna. Quella materna è l'idea della protezione. Cioè l'idea di dire il ragazzo sta male, bisogna tenerlo qui, bisogna aiutarlo, bisogna proteggerlo. L'altra è l'idea invece più violenta di dire bisogna tirarlo fuori anche con la forza e non lasciarlo lì a marcire dentro questa stanza. Nei casi estremi, che sono soprattutto giapponesi, perché in Italia ma si arriva raramente a questi estremi. I ragazzi non interagiscono più neanche con la famiglia, mettono del cartone alle finestre per non far entrare la luce del sole e se ne stanno chiusi nella loro stanza senza praticamente mai uscire. Escono di notte, assaltano un po' il frigorifero per mangiare qualcosa e poi si richiudono nuovamente.
Non so.
La richiesta d'aiuto da parte delle famiglie è forte, per cui si rivolge a delle strutture. Questo, per esempio, in Giappone succede meno, perché in Giappone ci si vergogna di avere un figlio così.
Certo, mentre
Invece
in Italia c'è molta più
in
richiesta.
Italia si ha meno paura di chiedere aiuto.
E di dichiarare.
E le famiglie quindi chiedono aiuto. Il problema è che adesso la questione è recepita. In passato, quando abbiamo cominciato noi, circa ormai quasi una ventina d'anni fa, la faccenda era che la gente andava dagli psicologi e gli psicologi gli dicevano: va bene, fatemelo venire qui che gli parlo.
Certo,
Siccome lui non usciva di casa,
quindi era un po'
adesso non
difficile.
si vedevano mai e la faccenda finiva, per cui lì a quel punto le famiglie facevano il giro delle sette chiese per cercare qualcuno che li aiutasse senza neanche capire bene cosa avesse il figlio. Noi stessi abbiamo fatto fatica a capirlo.
Identificarlo.
I primi casi che avevamo, ci sembravano, noi li vedevamo perché quel che succedeva erano ancora i tempi in cui i ragazzi si collegavano col computer, non con lo smartphone. Succedeva che il padre magari arrivava, staccava tutto e allora il ragazzino minacciava di uccidersi, per cui ce lo portavano
Di
perché
forza.
c'era un rischio suicidale.
Certo. Ascolti, professore, adesso non so se è un caso o abbiamo parlato solo al maschile, ma c'è una differenza di genere? Cioè, questo è un fenomeno prevalentemente maschile o anche femminile? È cambiato qualcosa
No,
negli ultimi tempi?
fino a qualche tempo fa c'è stata una netta differenza una differenza di genere abbastanza netta. Si descriveva il fenomeno del ritiro sociale come soprattutto una questione maschile, legata proprio anche allo sviluppo della sessualità maschile, che è carica di una certa, come dire, energia, ecco, chiamiamola così, di una certa forza, se volete anche una certa violenza e l'incontro col mondo, no? Quindi si pensava molto che fosse proprio anche una questione maschile, di vergogna maschile rispetto
All'incontro con
all'incontro con gli
l'altro.
altri, alla sfida virile, all'incontro con la donna, tutte quante queste cose qui. E funzionava così perché per quattro ritirati maschi ce n'era uno femmina, e quella femmina di solito aveva anche altri problemi, per esempio poteva essere anoressica, poteva avere altri disturbi, mentre il ritiro puro era soprattutto maschile. Dal Covid in poi le cose sono cambiate, anche dai dati statistici più recenti che abbiamo, inchieste fatte nel 2025. Risulta che dopo il Covid la percentuale di ragazze ritirate è molto aumentata. E quindi adesso siamo pari, diciamo che si è raggiunta un grande obiettivo di parità di sessi, se
Ah,
vogliamo dirlo
ecco,
così.
insomma, non diciamo che non è l'ambito in cui avremmo voluto raggiungerlo.
Sì, ma lì ce l'abbiamo fatta. Ma a
Ce
proposito,
l'avete fatta,
ecco,
ce l'avete
no, ma a
fatta.
proposito della relazione col corpo, perché parlava prima delle ragazze che hanno, insomma, più tendenza, semmai, a cancellare il loro corpo proprio fisicamente attraverso, per esempio, l'assenza di cibo, il non nutrire più il corpo. Quindi quali potrebbero essere delle avvisaglie? Cioè, come facciamo ad accorgerci in classe o a casa che nostro figlio, nostra figlia, nostro compagno di classe, il nostro alunno, la nostra alunna potrebbero, come dire, seguire la scelta radicale, anche se non è proprio una scelta, di ritirarsi in casa? E quali sono i possibili rimedi?
Sì, detto che per le ragazze quello che si nota di più è la comparsa di un'ansia di ripresa, che è tipica del post-Covid. Però detto questo,
Ansia, scusi, giusto per capire, ansia di ripresa intende di ripresa
dell'attività,
delle
degli incontri con
attività.
gli altri, no?
Ok.
Sono spesso ragazze che hanno subito molto il Covid, il distanziamento per il Covid. L'hanno subito di più le ragazze dei ragazzi.
Sì, beh.
Bene. Quello che va notato, e purtroppo è un fenomeno sfuggente, si diceva prima, mi pare che Maria Sara dicesse prima, fenomeno sfuggente perché quel che accade è che uno comincia a stare assente da scuola. E di solito, si va di bene, non sono ragazzi che a basso rendimento scolastico, non sono neanche dei geni. All'inizio noi pensavamo che avesse invece un alto rendimento scolastico, ecco, questo fosse un problema. Invece no, sono ragazzi, diciamo, che hanno un rendimento medio, ma che in generale a scuola se la cavano per quanto riguarda i contenuti e le discipline. Quindi quel che succede è che sono dei ragazzi piuttosto trasparenti, sono a scuola, hanno pochi amici, non parlano con nessuno, se ne stanno per conto loro. A un certo momento cominciano a essere assenti. E si fa fatica anche a capire perché magari dopo qualche giorno un po' tornano e tutto
Ma
riprende
anche perché
normalmente, no?
ultimamente sono veramente tanti i mal di pancia, a volte
Sì,
lo vediamo
perché
tutti,
poi i
no?
sintomi che manifestano questi ragazzi sono sintomi fisici quando
Certo.
vengono a scuola. La faccenda è così, no? La mattina non vogliono alzarsi. Quando i genitori li costringono un po' a alzarsi, arrivano a scuola, mal di pancia, mal di testa, ansia da panico e tornano a casa. E il giorno dopo si ripete la stessa cosa. E quindi all'inizio si fa fatica a capire questo aspetto. Da parte delle famiglie c'è anche un altro tipo di problema. Questi ragazzi che stanno molto a casa, connessi alla rete, all'inizio danno una sensazione rassicurante. Loro non sono in giro, non sono coi Maranza, non sono
Le
tra
possono,
le
i genitori possono
rotte di Dio.
controllarli, abbiamo
I genitori
parlato di.
pensano di controllarli e alla fine si trovano il ritirato sociale,
Eh sì, beh, è
cioè quello
faticoso,
che.
dicevo, è faticoso anche a scuola, perché, ripeto, ultimamente noi
Eh
ne
sì,
vediamo
perché è
tanti.
difficile correre dietro, è
Eh
difficile
sì,
coglierlo come problema.
esatto,
Non è quello
esatto.
che fa chiasso, non è quello che fa cose eclatanti, non è quello che si taglia, non è nulla di tutto questo. E poi quando lui si ritira, dice che il giorno dopo verrà, poi il giorno dopo si ripete la stessa. Insomma, il
Sì.
processo del ritiro è lento, ecco, insomma. E spesso quel che accade è che uno si ritira, poi gli insegnanti lo chiamano, i compagni lo chiamano, lui non risponde per un po' di tempo.
Certo, perché fa
Alla
sempre
fine
poi più fatica.
sta a casa, non lo becca più
E
nessuno.
d'altra parte il mondo virtuale, il mondo online è estremamente allettante, puoi vedere tutto senza essere visto, puoi fare un sacco
Certo.
di cose stimolanti, quindi forse un possibile rimedio è restituire una bellezza nel mondo e nelle relazioni reali, in qualche modo, utopisticamente, ovviamente, perché. Che dice, dottor
E
Piano?
allora, quel che succede è che se manca il corpo manca, insomma, no? Quindi bisognerebbe ridare valore al corpo, proprio anche alla fisicità del
Sì,
corpo.
eh sì.
Perché lì c'è, nel mondo virtuale, tutto il resto c'è. Tu puoi persino morire se sei un personaggio di un videogioco, morire, rinascere, rifare,
Certo, nel mondo reale
tutto
non è.
quello che col corpo non puoi fare, no? Io avevo un ragazzo che online si era sposato, aveva tradito la sua moglie, si era messo con un'altra ragazza, aveva ucciso dei nemici,
Si era costruito una vita
Una sua vita
parallela.
parallela, sì. Del resto la.
Aveva anche scritto dei testi letterari, si era messo, è andato a fare tante cose. Lui però non poteva incontrare nessuno. E
Intanto.
questo è un fatto che alla lunga crea una distonia, crea un malessere, per cui ci si deve agganciare a quello, a questo bisogno che poi magari compare di provare a uscire, ecco, insomma.
Va bene, intanto la ringraziamo. Per i nostri ascoltatori e ascoltatrici suggeriamo allora il Banco Vuoto, che parla proprio del fenomeno degli hikikomori, che lei ha scritto per Franco Angeli, corretto?
Sì.
Va bene?
Sì, certo, che è stato anche messo in scena da una
Esatto.
regista.
Grazie, grazie,
Grazie
grazie
professore, alla
mille. Buon
prossima.
lavoro.
Arrivederci,
Arrivederci,
salve.
buonasera.
Grazie. Salve,
E allora ci salutiamo, direi, per questa sera,
Sì.
che, come dire, è stata abbastanza
Vi lasciamo
intensa.
riflettere sulla dispersione, su quanto ci sia bisogno di scuola.
Esatto, con Please, Please, Please Let Me Get What I Want degli Smith.
A martedì.
Times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please.
let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time.